Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per questa nuova puntata, numero 173 del nostro fantastico podcast che oggi ha come titolo Uscita a vuoto. Ha tantissimi significati questa frase che andremo ad analizzare tutti quanti insieme. Ovviamente non sono da solo, ma come vedete, chi può vederci, chi ci sta guardando sui vari canali, sono insieme al grande, topico, inimitabile Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti, bentrovato e bentrovati tutti.
Bentrovati tutti, mi trovate con un look tennistico anni 70, perché vabbè, volevo festeggiare la vittoria della Coppa Davis dell'Italia con Sinner, ma soprattutto Sonego, grande tifoso del Toro che si è tolto una soddisfazione, e beato lui che si è riuscito a togliersi, esatto, una benedetta soddisfazione. Quindi un grande complimento a tutti, ovviamente tutta la squadra degli ATP, ma complimenti anche a Sonego che nel doppio ha fatto la differenza insieme a Sinner. Dato che siamo qua, tanti auguri al campione del mondo Pecco Bagnaia. Adesso abbiamo finito
non so, facciamo qualcos'altro.
Abbiamo finito le notizie liete, adesso torniamo al Toro.
Sembri quella, presente quella che fa il riassunto, sì, di tutto quello che è successo.
Esattamente. Vabbè. Tutti gli assuntini.
Comunque le buone notizie sono finite.
Sì, le buone notizie sono purtroppo terminate. Dai.
Cioè, non è vero, oddio. Noi ci eravamo lasciati 2 settimane fa perché c'è stata la pausa nazionale.
Yes.
E il Toro è tornato, ci eravamo lasciati con un 1-1 a Monza, molto discusso, più che altro per la prestazione dell'arbitro, che se non sbaglio era Doveri. Più che quella del Toro, che era stata comunque abbastanza convincente, direi, in linea con le ultime uscite, quella di Lecce e quella in casa col Sassuolo, col Toro che sembrava aver svoltato rispetto al periodo precedente. E c'è stata poi la pausa nazionale in cui, visto che hai citato tutto, forse vale la pena ricordare che gli azzurri si sono qualificati al prossimo campionato europeo.
Stranamente, siamo così, esatto, abituati.
Stranamente, nella fase a gironi, con una scelta importante da parte di Spalletti, perché Alessandro Buongiorno è stato titolare nella partita poi decisiva, cioè quella decisiva per conquistare l'ultimo punto, ovvero quella in casa dell'Ucraina, ovviamente giocata in campo neutro, e ha preso anche grandi applausi, direi, dalla scena.
Sì.
Cioè, grandi complimenti sia da Spalletti che da tutta la scena, appunto, a dimostrazione di una grande crescita di Buongiorno negli ultimi anni. Detto ciò, siamo tutti contenti per la nazionale e per Buongiorno. Ieri è tornato il Toro dopo 2 settimane di pausa. Abbiamo aspettato 2 settimane per vedere una porcheria.
In pratica...
Il Toro che perde uno scontro diretto importantissimo.
Sì.
Sul campo del Bologna per 2-0, e in realtà ho già parlato fin troppo, quindi dimmi un po' tu come l'hai vista, come cosa ne pensi.
Nel frattempo saluto coloro che si stanno già collegando e stanno già scrivendo in chat. Ciao Cristian, ciao Fabrizio e ciao a un altro Cristian. No, come ho visto la partita, un po' sonnecchiando, devo essere sincero, perché primo tempo non mi ha proprio esaltato da quel punto di vista. Poi mi sono un po' ripreso quando sono arrivati i gol, ovviamente, perché non ero particolarmente coinvolto, ma ho visto delle cose un po' particolari, e soprattutto sono rimasto tanto deluso soprattutto dalla mancata reazione del Toro dopo il primo gol di Fabian. Non ho proprio visto, ma neanche un minimo di voglia di andare a pareggiarla, quindi oltre agli errori individuali, che tanto andremo ad analizzare da ogni punto di vista in maniera molto esaustiva, la cosa che un pochino mi ha pesato di più è stato vedere, per carità, un Toro nel primo tempo comunque con un buon atteggiamento, come ha detto Juric, ma poi perdersi, sfaldarsi dopo il gol subito. Quindi un passo indietro, forse anche due, dopo le prestazioni positive che si erano viste fino alla pausa delle nazionali. Ma si sa che noi torniamo dalla pausa delle nazionali con una grinta e una verve, guarda, impareggiata.
No, questa che hai sottolineato, secondo me, è la cosa più importante e più grave di tutte, la mancata reazione, nel senso che comunque è una partita ricca di tematiche, effettivamente. e le analizzeremo tutte, però lo spartiacque è stato senza dubbio il gol di Fabian, che è arrivato un po' all'improvviso come una doccia fredda. Io sono d'accordo con Juric quando dice sembra che la squadra non si aspettasse, cioè proprio non avesse messo in conto di poter prendere un gol, nel senso che effettivamente è come se fossero due partite ben distinte. Sì. Tu sei andato in casa del Bologna, ricordiamo che comunque al netto del fatto che è tutto l'anno che noi, dice soprattutto io, mi prendo tutti i meriti, diciamo che il Toro sta facendo schifo, sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei risultati. È un'annata veramente fino adesso terribile, e abbiamo elencato più e più volte tutti i difetti, le lacune, le mancanze, i punti persi, tutto quello che vuoi. Dall'altra parte c'è un Bologna che tutta la stagione che prende che prende complimenti, che prende lusinghe, come gioca il Bologna, che filotto incredibile il Bologna, che allenatore bravissimo Thiago Motta, che squadrone il Bologna. Il Bologna arriva a questa partita con due punti in più del Torino, al netto di tutta questa cosa. Mi sembra incredibile, ma arrivava con due punti in più. Quindi tu vai lì con lo stadio contro, giustamente, perché c'era lo stadio pieno in casa loro, a incitare il Bologna sulla cresta dell'onda, tutto quello che si vuole. Per 60 minuti mi sembra che il Bologna non abbia toccato il pallone. Poi non che noi siamo stati il Barcellona del 2015, però il pallino del gioco l'abbiamo tenuto noi, le occasioni le abbiamo avute noi. E abbiamo giocato decisamente meglio del Bologna,
sì,
in linea con le ultime prestazioni. Infatti ero piuttosto soddisfatto nel momento in cui è arrivato il gol dell'1-0, appunto una doccia fredda, fine, è finita la partita, basta, la squadra si è sfaldata completamente, palloni buttati in avanti completamente a caso. Penso che abbiamo fatto un'azione manovrata dal 60esimo al 94esimo, assolutamente zero idee, zero gioco, zero voglia di riprenderla, zero direttive, proprio completamente a caso. Mezz'ora puoi fare tante cose, lascia perdere il gol del 2-0 che sul fuori gioco al pelo, ma poi al 92esimo, però
sì, tanto.
Dopo niente. Il niente totale, e questo secondo me dopo 2 anni e mezzo che hai in mano una squadra è grave, cioè è grave, perché significa proprio non avere un'identità e non saper reagire al minimo episodio che ti gira storto, perché devi mettere in preventivo che in qualche modo anche l'avversario possa fare gol prima o poi.
Sì, sì, è vero, tutto questo è molto molto vero. Sì, arrivano comunque anche i primi commenti sui singoli su cui andremo. Sono d'accordo un po', tu hai detto lo spartiacque, il gol di Fabian, secondo me ha anche un po' influito il gol annullato al 18esimo minuto di Vlasic, che avrebbe comunque indirizzato la partita in una maniera completamente diversa. E forse, non so se il Toro si sia anche scoraggiato per questo episodio, ancora una volta ha visto una buona iniziativa andare a concludersi male, cioè nel senso ad essere annullata. Sicuramente quello che appare è che non si possa non reagire in questo modo dopo un gol subito, quando hai ancora tutto un tempo praticamente ancora da giocare. Quindi è sicuramente molto, molto negativo come passaggio, un passaggio davvero a vuoto. Poi se vuoi aggiungere qualcosa, se no andrei sui singoli che...
No, se allora due cose veloci. Prima cosa, e non è la prima volta che succede, anzi, è tutta la stagione che, è vero, ci sono state anche prestazioni negative dal primo minuto, ma è tutta la stagione che appena tu subisci un episodio a sfavore, che in questo caso secondo me è stato quello del gol subito, perché dopo il gol annullato a Vlasic la squadra comunque ha mantenuto il pallino del gioco, non si è sgonfiata fino appunto al gol subito.
Sì.
Però tutto l'anno era così, nel derby è andata così, hai preso l'1-0, sei sparito dal campo, con l'Inter è andata così, anzi addirittura lì neanche prima del gol dell'1-0, sei infortunato Schürrle, fine. In Coppa Italia col Frosinone avevi il rigore, te l'hanno tolto, non si sa bene perché, sgonfiati tutti. Con la Lazio è andata così, è proprio il leitmotiv di tutta la stagione, ma secondo me è parecchio grave questo, prima cosa. Seconda cosa, l'arbitraggio, un arbitraggio di nuovo criminale, Colombo vergognoso, perché è la seconda partita di fila che ci annullano un gol regolare. No,
e il druido, non è d'accordo con la tua
Visione. Quello a
Monza racconta l'episodio. Racconta l'episodio.
Allora, l'episodio è che attacchiamo, il Toro attacca, la difesa del Bologna libera neanche così male, però Vlasic è bravo a recuperare un pallone di grinta al limite dell'area, si gira e fa partire uno scaldabagno che va sotto l'incrocio. Questo, finalmente, tra l'altro, è un gol che sarebbe servito molto anche a livello personale a Vlasic. Sulla traiettoria di questo tiro c'è Sanabria in posizione irregolare. Uh-huh. A parte che c'è anche Zapata, ma mi sembra sia stato preso in considerazione.
Sanabria.
Ora, a livello di regolamento strettissimo, sì, Sanabria è sulla traiettoria del pallone. E hanno fatto e fanno un milione di gol come questo e non sempre vengono annullati, soprattutto perché Skorupski non è Spider-Man. Se anche Sanabria non fosse esistito, Skorupski avrebbe visto partire il pallone e non ci sarebbe arrivato ugualmente. Ma con noi si va sempre a cercare il cavillo e si va ad applicare in maniera pedissequamente il regolamento e allora annulliamo il gol. Sicuramente il gol, stavo dicendo, annullato a Monza a Rodriguez è decisamente più vergognoso,
è decisamente
perché lì è stato interpretato un contatto di Zapata inesistente, fallo in attacco, va bene,
sì.
Però sono comunque episodi che indirizzano la partita e ovviamente se c'è un episodio mezzo dubbio, con noi si applica strettamente l'articolo 2,25 perché c'è l'allineamento dei pianeti, cioè non ci sarebbe mai arrivato lì Skorupski. Detto ciò, non è stato l'unico episodio che mi fa dire che è stato un arbitraggio negativo, che ha influito negativamente, perché la gestione dei contatti, la gestione dei cartellini è stata senza senso. Nel primo tempo manca un cartellino evidente su Calafiori, con Sanabria che si è involato, non era cartellino rosso, ma era cartellino giallo. Sanabria si partiva in contropiede, lui lo stende, niente. I cartellini dati al Toro ne ha dati 4, di cui 3 non si capiscono. Quello di Pellegri è Pellegri che subisce fallo. Non solo fischia il fallo in attacco, ma gli dà il cartellino appena entrato.
Addirittura anche che i cronisti di DAZN sono intervenuti dicendo un po' severa la decisione dell'arbitro.
Quello di Linetti prende la palla e quello di Bellanova è di nuovo un fallo subito e lui si gira per reazione, ma col cazzo che ci ha fischiato il fallo a noi. Quindi, vabbè, comunque, siamo abituati, andremo avanti. Però anche questo influisce sulla partita, è inevitabile.
Sì, no, certo. Anche il metro di giudizio ha influito. Diciamo che sì, non è stato un arbitraggio completamente, magari, come dire, trasparente da questo punto di vista, però sul gol purtroppo ci si può attaccare poco. Ci si poteva attaccare moltissimo l'anno scorso sul... No, era 2 anni fa sul gol di Belotti con il fuorigioco di Pobega, che non era assolutamente in traiettoria. Quello era scandaloso.
Applicano strettamente il regolamento, però noi a Bologna, quando aveva segnato Berenguer su un retropassaggio loro, non l'hanno applicato strettamente,
ma sì, esatto, ma come gioco, vabbè, ma come saluti. Contro il Bologna, come contro il Bologna che Medel raccoglie il pallone con le mani dato da Skorupski,
allora lì non ma, si ma, applica ma, però col quarto uomo che dice a Juric, vabbè, ma ti prendi un rigore così, sì, tu dammelo. Esatto, dammelo, poi vediamo, perché sembrano sempre gli zimbelli.
Guarda, sinceramente l'arbitraggio, non, sono più d'accordo sul metro che non è stato particolarmente uniforme, sul gol purtroppo si può dire, cioè posso dire veramente molto molto poco, perché obiettivamente annullarlo era anche giusto, quindi obiettivamente non siamo fortunati se vogliamo girarla da questo punto di vista.
Se
non siamo
applicassero neanche il regolamento allo stesso modo, a me sarebbe anche bene.
No, lo so, però è chiaro che dopo quello, come hai detto tu, anche la squadra non si è disunita troppo, ma è bastato un gol, che adesso andremo anche sull'analisi di questo gol, perché ovviamente è cruciale, la squadra si è sfaldata. Come è arrivato questo gol del Bologna con Fabian? Palla lunga in avanti a pedalare, Tamez e Buongiorno inseguono Fabian, gemello preso da un impeto di voglia di prendere quel pallone a scarpate, si lancia proprio sul pallone fuori area, ci lecca male la palla che arriva a Fabian, che con tutta la calma olimpica del mondo appoggia il pallone in porta. L'errore è di gemello. Non c'è niente di diverso, di interpretazioni o chi doveva fare cosa. Quella era un'azione che era destinata a morire senza particolari problemi, perché Fabian non è che sia Usain Bolt e potesse involarsi ai 400 km all'ora e bruciare tutti. Bastava restare in porta, poteva arrivare un tiro anche da posizione non troppo centrale, anche abbastanza decentrata. E di fatto,
ma non ci arrivava mai su quel pallone, se è in vantaggio il portiere.
Esatto.
Tra l'altro Tamez e Buongiorno, soprattutto Tamez, si fermano perché vedono Gemello uscire.
Esatto.
È un errore, cioè è un errore grave, perché incide sulla partita e incide su uno scontro diretto, su una partita molto importante di questo campionato. Come... Cioè, è proprio un errore di concetto, perché esci lì in quel modo lì? E poi se esci, esci bene. Non esci con la gamba molle che ti sbatte il pallone contro, rimbalza.
Arrivano le indicazioni sul microfono. Volevo capire se fosse il mio microfono che gracchia.
Quale gracchia?
Speriamo. No, adesso lo scopriremo. Comunque uno dei nostri microfoni gracchia. Io ho abbassato anche il volume, non si sa mai.
Comunque è un errore proprio di concetto quello di Gemello, che impatta purtroppo negativamente. Come ho detto la settimana scorsa per Gineitis, non si può tirare la croce addosso a Gemello e dire abbiamo perso per colpa tua, perché resta il fatto che è un errore grave fatto da un portiere, però c'era mezz'ora di gioco dopo e la squadra è sparita dal campo. Sì. Oltre a questo... farei un'analisi proprio approfondita del perché giocava Gemello, perché noi sono tre anni che sentiamo dire, anche in questa chat, ma in generale, che Milinkovic-Savic è inadatto, è una sedia, fa solo papere, fa schifo, ci costa punti, e non è che possiamo smentire al 100%, perché di papere no. Di Milinkovic-Savic ne ha fatte, soprattutto negli anni precedenti. Ma avesse fatto Milinkovic-Savic una cosa del genere come quella che ha fatto ieri Gemello, ci sarebbe una rivolta qua.
Molto probabilmente sì. Perché sarebbe stata più che altro l'ennesima. Adesso è ovvio che non si voglia, a parte che sembro illuminato dalla luce di Gesù Cristo, esatto. In questo momento, che cosa mi sta succedendo?
No, la questione è che gioca Milinkovic-Savic e si può discutere sulle qualità di Milinkovic-Savic, perché è evidente che esistono tantissimi portieri più forti di Milinkovic, tantissimi. È giusto, la scorsa puntata noi ci interrogavamo perché, per esempio, Juric, che è tanto affezionato ai suoi giocatori che ha già allenato, non si vuole far prendere Silvestri, che è un portiere fortissimo. Detto ciò, ne esistono tantissimi. Però gioca Milinkovic per scelta tecnica, ma non ha un'alternativa. Gemello, che è un giocatore legato ai colori granata, che viene dalle giovanili, è molto, è tutto bello, è sicuramente fa gruppo, sicuramente ci tiene tantissimo e merita di avere le sue chance. In carriera ha fatto una stagione in Serie C e poi ha giocato due presenze nelle ultime 2 stagioni e mezzo. Ci sarà un motivo, li vedono tutti i giorni, ci sarà un motivo se anche dopo che Milinkovic fa due papere nel derby viene confermato Milinkovic, perché non hai un portiere all'altezza di sostituirlo in questo momento. Se ti interessa veramente cambiare il portiere, devi prenderlo sul mercato, ma evidentemente non c'è
Non sei,
quell'intenzione
sì.
lì.
Non c'è quell'intenzione lì, sicuramente non, no, non sei interessato e magari non hai neanche la disponibilità economica per farlo, perché appunto per investire su un portiere devi investire su un portiere diciamo di medio-alto livello, quindi
Ma
o
sì, ma
appunto
quindi
vai a
ne
prendere il
trovi anche,
giovane.
però se vuole quello che gioca coi piedi, non lo so, si è innamorato di Milinkovic, sta di fatto che c'è stata una petizione ultimamente per gemello, abbiamo messo gemello e gemello ha fatto la papera. Questi sono i fatti e mi dispiace molto per gemello e ripeto, non si può crocifiggere gemello,
No, no,
come non si poteva
infatti.
crocifiggere Giannitis 2 settimane fa, però questo è. Ora, perché a Bologna, dopo
Ha
un mese
giocato.
che Milinkovic gioca normalmente, tu metti titolare gemello quando per 3 settimane con derby, Inter ha fatto cazzate su cazzate Milinkovic e l'hai sempre confermato.
È una
Questo
domanda a cui
sarebbe da dire.
ha anche risposto lo stesso Juric, come ha detto nel post partita, perché in settimana ha visto male, nel senso non ha visto al suo livello Milinkovic-Savic, e Dio solo sa quale potesse essere il livello di questa settimana di Milinkovic-Savic, e di conseguenza voleva anche dare un'occasione a Gemello, ha preso due piccioni con una fava e come scelta tecnica ha fatto così. Scelta tecnica che ovviamente banale, ma non ha pagato, anzi, probabilmente ha anche forse un po' condizionato il risultato. Certo, non si vuole dare appunto a buttare addosso la croce
Ma
a
no, in alcun
Gemello,
modo.
però ovviamente è stato determinante purtroppo ai fini del risultato. Quindi è un altro tentativo, un altro esperimento di un giovane che gioca, come tu ricordavi Gineitis, che anche a lui non bisogna tirare addosso le Madonne, però ovviamente questi errori cominciano ad essere un pochino troppo insistenti nel corso della stagione. Come si suol dire, alcune scelte di Juric, come per esempio quella di Dembasek, non ha pagato per tutta la prima parte della stagione, adesso non hanno pagato alcune scelte tecniche come quella di Gineitis, che poi sbaglia. E ci sta, per carità. Infatti, non è troppo colpa di chi sbaglia poi alla fine, ma è anche
Ma
un po' di
no, ma
chi ti
no.
mette in quella situazione lì, probabilmente, di chi ha più esperienza di te e dovrebbe prevedere queste cose. Stessa cosa per Gemello. Poi, ovviamente, tutto è
Poi
volgare.
ripetiamo, questo errore non è arrivato all'ultimo minuto. È arrivato al 60esimo. Per il modo in cui tu hai approcciato la partita e la stavi gestendo, e per a conferma del periodo positivo da cui stavi arrivando,
Sì. No,
non ti puoi sciogliere così, proprio
è vero.
sciolti come neve al sole all'improvviso.
È vero.
Gemello ha fatto un errore, sì, hai mezz'ora per recuperare. Cioè, bastava continuare a giocare come avevi fatto fino a quel momento. È chiaro che hanno fatto con gli altri, si difenderanno di più, cioè, non è per banalizzare, ma tu hai proprio smesso di giocare. Questo è il punto grave su cui dovrebbe interrogarsi Juric, che continua a dire che lui è positivo, che lui è ottimista,
Sì,
che continua a vedere
meno
buoni
male.
segnali,
Meno male.
però questa era un'ottima occasione, è la seconda volta consecutiva che non si sa come tu potresti con una vittoria arrivare al sesto, settimo in classifica e invece la vittoria non la fai. Era un weekend particolarmente positivo come intrecci e come risultati, c'erano dei risultati interessanti perché comunque le squadre davanti a te avevano pareggiato o perso, perché il Monza aveva pareggiato, addirittura la Lazio, la Fiorentina e l'Atalanta avevano perso.
Sì, il Monza ha pareggiato, l'unica ad aver vinto davanti al Torino, che in realtà era...
la Roma, ma...
No, era leggermente dietro, è stato il Frosinone che appunto da 15 è passato sopra a 18.
Però capito, è un'occasione importante che tu hai sprecato, come di fatto sempre sprechi occasioni importanti. E sì, quindi Juric è positivo, Juric è ottimista, ma adesso siamo dodicesimi e la prossima è Torino-Atalanta.
Esattamente,
una partita, sarà una Bologna partita... che è incensato da tutta la stagione, lo ripeto, e l'hai tenuto sotto per 60 minuti, vincendo ieri, è sesto in classifica. E c'è una piazza che sta sognando, che non si capisce perché noi non possiamo farlo. Questo è il fulcro di tutto.
Sì, anche io mi chiedo questo, poi le risposte ovviamente possono essere le più disparate, quelle... che vanno anche ad ipotizzare la fine di un ciclo, non sono neanche così esagerate dal mio punto di vista, perché effettivamente è una squadra, è un po' troppo poco questo Toro per il campionato. Ha sicuramente dei validi giocatori, ha dei validi prospetti per il futuro e anche per il presente, però il fatto è che il Toro in questo momento è troppo poco, perché ogni tot, appunto, come dicevamo, si sfalda, non è davvero squadra ancora, e non è che ci sia così tanto tempo per diventare squadra, no, davvero. Quindi
sei quasi a metà stagione.
Esatto, sei quasi a metà stagione. Non dico che si comincino a fare dei bilanci, però ovviamente una strada, diciamo che si è presa, cioè l'indirizzo è quello, non è che si possa andare tanto lontano, e sembra poi l'ennesima stagione da decimo dodicesimo posto, in cui il Toro arriva fino a un tot e gli manca sempre il centesimo per fare la lira. E come stanno dicendo anche in chat, tanto dipende però anche dall'apporto offensivo, che nella partita specifica contro il Bologna ha visto davvero un attacco molto spuntato. Uno Zapata a dir poco irriconoscibile, anche se è rimasto a Torino per mettere appunto nelle gambe allenamenti e quindi preparazione fisica, che qualcosa che gli mancava, ha fatto peggio di prima. Quindi non riesco veramente a capire quale possa essere l'evoluzione di Zapata. E vabbè, poi Sanabria tornava dagli impegni con la nazionale, quindi...
Sì, però Sanabria secondo me ha fatto delle cose interessanti. Non ha fatto la sua migliore prestazione, sicuramente. Zapata ha deluso, e sono d'accordo con la sostituzione, perché Pellegrini a quanto pare si sta anche allenando bene, da quello che dice Juric, quindi è giusto dargli le occasioni adesso che sta meglio fisicamente. Ma soprattutto se Zapata in serata, no, ieri rispetto all'ultimo periodo in cui sembrava in crescita, pur senza entrare in questo benedetto tabellino marcatori che recita ancora un solo gol, però l'abbiamo detto più volte, un giocatore importante per il gioco della squadra, per portare su, per prendere falli, per smistare palloni, anche in area comunque è una presenza che si fa sentire. Ieri male, ma secondo me non è stato il peggiore in campo, che come non lo è stato Gemello, spezzo questa lancia, però lo è stato il signor Valentino Lazzaro ieri, che è stato una partita indescrivibile di Lazzaro. Mi sento di dire una partita indescrivibile.
No, c'è il Druido che però ci chiede un attimo di commentare quello che lui scrive, che vuole spezzare una lancia in favore dei giocatori, perché ci sono alcuni che appunto giocano ogni 30 anni con diciamo una persona in panchina che preferisce giocatori fuori ruolo, e poi appunto è normale non avere idea di come sia impartita. E stessa cosa,
sì, questo è vero per i giovani e per coloro che giocano poco. Il problema è che gli errori che pesano, che stanno costando o che potrebbero costare, non arrivano solamente dai... In questo caso è arrivato dal portiere di riserva, e va bene. E due turni fa la minchiatona l'aveva fatta Rodriguez, cosa suona. No, sì, poi sì, abbiamo rimediato e ok, ma ogni volta è uno diverso, una volta è Milinkovic che sono 3 anni che gioca titolare, una volta è Rodriguez, una volta è un altro, cioè non, è, non vengono solamente dai giovani gli errori, anche perché appunto come, come dici tu, giocano poco. Ovviamente sì, entrare maggiormente nelle rotazioni servirebbe per prendere dimestichezza, però
ne ho conosciuti...
ce ne siano tanti, cioè Gineitis lo mette abbastanza, Sazonov adesso è infortunato, però sì, tu dici potrebbe giocare Zima o Sazonov al posto di Tamese, è vero, però oggettivamente cosa gli vuoi dire a Tamese, sta facendo, è l'unico che sta facendo un campionato pazzesco a livello personale in un ruolo non suo, quando c'era l'emergenza hai adattato lui lì e si è rivelato una certezza. Io son d'accordo che preferirei mettere un difensore e tenere Tamese o un altro centrocampista come riserva a centrocampo per avere la coperta più lunga. Sì. Però in questo ruolo, cioè in questo momento io non toglierei mai Tamese dal campo, cioè piuttosto gli faccio fare la seconda punta, ma non lo tolgo mai. Sì, quindi sì, in questo momento è una soluzione che funziona.
È vero, anch'io non mi priverei mai di Tamese, perché effettivamente è il più positivo e nella giornata di ieri è uscito stanchissimo, aveva speso tutto quello che aveva e obiettivamente gli si poteva chiedere poco dal mio punto di vista, poco di più. Quindi in realtà ho visto tantissimi allenatori e non solo Juric, per quello che diciamo mi distacco un po' da dare per forza la colpa a Juric di questo, ho visto tanti allenatori affidarsi a magari allo stesso 11 che aveva fatto molto bene nella partita precedente o che comunque arriva da un periodo positivo, giusto dare continuità a quell'11, perché nel momento in cui Juric invece avesse detto boom, ributto dentro Demba Sek, metto Caramò, levo Zapata e metto Pellegri, diciamo avesse stravolto la squadra, lì sarebbe stato attaccabile dall'altra parte, ovvero ma perché diavolo devi andare a stravolgere una squadra che stava facendo bene. Invece ha rimesso praticamente lo stesso 11 a parte Gemello, perché era l'unico che era differente, correggetemi se sbaglio, rispetto a Monza. Ha fatto quello che un allenatore tendenzialmente vuole fare, ovvero premiare chi si è comportato bene nell'ultimo periodo. Poi è chiaro che adesso dovresti andare a giocare a Bergamo con la Primavera, dal mio punto di vista, però...
adesso finalmente giochiamo in casa.
Sì, finalmente giochiamo in casa. Poi abbiamo fatto 2 partite di fila in trasferta, dopo la sosta in trasferta.
Comunque sta di fatto che questa qui, allora finalmente da un mesetto a questa parte il Toro si è un po' tirato su dalle sabbie mobili in cui rischiava di rimanere veramente invischiato, la stagione avrebbe preso davvero una piega,
brutta piega.
Molto più brutta. Però alla fine il solito Toro, neanche oserei dire di Juri, cioè il solito Toro di Cairo, che alla lunga secondo me sta stancando, onestamente, cioè la gente ha disaffezione, ha disinteresse, non c'è più quell'entusiasmo, ma non l'entusiasmo di dire giochiamo in Champions League, però sai già che non lotti mai per niente, sai già che non la partita di ieri era un guizzo importante, non si sa come, non si sa perché potevi arrivare a essere sesto. E hai giochicchiato e poi alla prima cosa, boom, una batosta, fine, smetti di giocare, 2-0 facile, per l'ennesima squadra che passeggia e porta a casa il risultato pieno. Perché il Bologna ieri non ha fatto chissà che cosa, anche per meriti del Toro, però certo, ha fatto il minimo indispensabile, 2 gol fatti, 0 subiti, 6° posto.
Sì, poi,
e dopo un po' è noioso, sono quelle partite che sai già che in qualche modo andranno così, quelle stagioni, idem, veramente c'è un grosso rischio di disaffezione. Chiesi sperava tutti che Juric potesse intervenire in questo senso, potesse invertire questa rotta, e dopo 2 anni e mezzo di Juric non sta succedendo. È ancora tutto possibile, perché io non mi spiego come, ma siamo ancora lì, siamo a 4-5 punti. Però è sempre la stessa cosa, 4-5 punti che poi la prossima diventeranno 7, poi magari fai una vittoria, poi hai un altro crocevia importante, lo stecchi. Per un motivo o per l'altro, alla fine siamo qui a parlare di una squadra che si è risollevata in un periodo positivo, ha vinto a Lecce, ha vinto col Sassuolo, è uscita dalla Coppa Italia contro il Frosinone in casa, ha pareggiato contro una squadra dello stesso livello a Monza e ha perso 2-0 contro una squadra dello stesso livello a Bologna. Quindi
sì, non è tutto da buttare.
Non è tutto da buttare, ma non è un percorso incredibile. Il Toro si è ripreso.
No.
Cioè, stai facendo una roba mediocre, normale. Sì. Meno male, perché prima sembrava che dovessi perdere tutte le partite fino alla fine della stagione, però...
No, infatti stai vivacchiando un po' a metà classifica, facendo un po' il gambero, un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro. E ovviamente queste situazioni poi alla fine della stagione le paghi, perché con tutti questi punti persi, che poi vuoi metterci anche le questioni arbitrali, tutto quello che vuoi, però alla
fine... Sì, per un motivo o per l'altro, però capito, a Monza io sono contento di come ha giocato il Toro, poi
esatto.
Becchi l'arbitro contro, perché avevi l'arbitro contro, perché così han dimostrato i fatti, non puoi recriminare alla squadra.
No, la squadra non
Bologna, allora però no, allora devi portare via i punti, che non significa che se non vai via da Bologna con 3 punti ti prendi la contestazione, però ci devi credere, cioè devi lottare fino all'ultimo, devi rimanere in partita fino all'ultimo, devi fare qualcosa per portare a gara questi 3 punti, e invece ciao,
e adesso siamo, appunto come dicevi tu, in dirittura per la partita contro l'Atalanta, che si giocherà di nuovo lunedì alle 20, ore 20:45 di nuovo, lunedì 4 dicembre, una settimana per recuperare con l'Atalanta, che gioca anche in Coppa contro lo Sporting, giovedì alle 18:45. In teoria dovresti, come al solito, questo è il classico discorso della ceppa, ovvero arrivi più riposato alla partita e quindi puoi pensare, di solito si fa per i derby questo ragionamento, che
sì, infatti vanno sempre tutti splendidamente,
sì infatti vanno sempre tutti benissimo.
Comunque tu sei veramente vicino alla Madonna in questo momento.
Sì, tra un po' davvero.
Più va avanti il minutaggio di questo podcast, più tu ti illumini.
Non so, ma non è neanche una questione di rabbia, perché non sono neanche arrabbiato, quindi non so da cosa sia dovuto. Ma comunque, non mi distrarre, perché per una settimana, signori e signori, la classifica di Gualtiero La Sala si muove, eppur si muove. Andiamo a ricordare quelli che sono stati i pronostici della scorsa settimana.
Sì, tra l'altro Skorupski ci ha salvati, perché stava segnando il 2-1 Gineitis. Tu avevi detto 2-1.
Io avevo detto 2-1, Gineitis stava segnando, io avrei esultato il triplo. Invece nulla, Gvidas non è riuscito a darmi neanche questa gioia inutile, ma comunque in ogni caso Federico aveva pronosticato una vittoria molto molto positiva, che purtroppo
non avesse annullato il gol a Vlasic, chi può dirlo. Comunque 2 gol del Bologna avevo presi,
è vero, 2 gol del Bologna avevi presi. Nikhil invece aveva dato un democristiano pareggio, mettiamo così, e io invece io conosco i miei polli, sapevo che dopo un bel periodo come quello di risultati utili consecutivi si andava a Bologna a prendere delle fantastiche mazzate, e così è stato. E di conseguenza Nick Hill rimane a 9 punti, Federico rimane a quota 7 e io mi schiodo da quei due punti che sembravano dovessero essere una condanna per me. Invece, guardate come sono illuminato, quanto sono contento. Ecco, sono, adesso lo sono meno.
Però non abbiamo il pronostico di Nick Hill per Torino-Atalanta. L'abbiamo
non chiesto... abbiamo il pronostico di Nick Hill, ma come ogni volta lo chiederemo poi alla fine della puntata e vedremo che cosa dirà Nick Hill per il fantastico Torino-Atalanta. Appunto, non so che cos'altro vogliamo aggiungere. Atalanta, tra l'altro, arriva da una sconfitta contro il Napoli.
Ragazzi, è tornato Walter alla prima espugna Bergamo, così
noi
l'abbiamo cacciato, contestato, contestato perché doveva Meite che non correva, compagnia bella, è tornato Walter. Comunque io mi piacerebbe tanto puntare su una vittoria, per dire arrivano carichi, l'Atalanta gioca, Lega Coppa, tutti i fattori a nostro favore, ma non penso che succederà, penso che succederà 1-1.
Ok, tu vai... aspetta che lo chiedo anche a Nikhil in diretta.
Gliel'ho chiesto già.
Ah, gliel'hai chiesto tu? Ah, bravissimo, sì. Scusami, non me ne sono accorto. No, io ti dico la verità, hai detto 1-1 anche
0-7
questa volta anche tu sei andato sul Democristiano. Sai che davvero è molto complesso da decifrare questo.
Sì,
questo
lo so, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. No, perché onestamente, a parte gli scherzi, non so più cosa aspettarmi. Cioè, finisse 0-3 non mi stupirei.
Guarda, io continuo sul mio e dico 1-2.
Niente, è Serie B.
Gualtiero
ci draghetta la Serie B.
Cazzo, perdi con l'Atalanta, ci può stare, non hai
sì,
perso.
Sì, come col Bologna, quando cazzo vinci.
Ma no, io non ho detto che ci potesse stare perdere contro Bologna, ho detto che me lo sentivo.
Ma ci sta, dipende come la maturi la sconfitta a Bologna, ci può stare che perdi. Il Bologna è in forma.
Il Bologna era in forma, santo cielo, è una delle squadre più in forma, che cacchio gli devi dire? Cioè,
Ma c'hanno tante cose da dire che è meglio di no.
Hanno un giocatore che io invidio dall'inizio della stagione, che è Joshua Zirkzee, che è fortissimo.
Sì, che se ci avessimo noi sarebbe contestato perché segna una volta al mese.
Vabbè, quello è per forza. Mi ricorda molto Caramò, questo era giusto per fare il meme. Cioè, nel senso, noi avessimo Zirkzee farebbe la stessa fine di Caramò, che non gioca, oppure la fine di Radonjić, che è desaparecido.
Troppo forte per giocare a Radonjić, basta.
Esatto, non si vedrà basta. Probabilmente mai più, io ho perso le speranze, quindi mi dispiace per Radonjić. Era così un bravo ragazzo che aveva...
No, forse possiamo dire che per Torino-Atalanta, se ho capito bene, c'è l'intenzione / la speranza di recuperare sia Sazonov che soprattutto Ricci.
Sì. Sì, in teoria sì, la speranza in realtà c'era già per la fine della pausa nazionali, poi non si è concretizzato purtroppo e... In ogni caso,
e anche Soppi, io credo, perché Soppi ieri era fuori, ma era già tornato tra i convocati.
Sì, 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 ma in teoria stanno recuperando praticamente tutti, ma non ti preoccupare, perché nelle prossime puntate ci saranno altri giocatori infortunati. Incredibilmente rientrerà Soppi e Bellanova si farà entrare.
No, però no, me lo toccate.
Spero di no, perché è uno dei pochi buoni.
Un altro, quelli che corrono a noi fanno schifo. Della nuova, un altro contestato, si aspettavano Roberto Carlos, 10 gol e 15 assist si aspettavano.
No, purtroppo non abbiamo più il Bruno Perez in grande spolvero, non abbiamo più quei giocatori lì, mi spiace. In ogni caso, direi che gli argomenti sono finiti, noi sicuramente andremo in pace. In attesa comunque di sapere quale sarà il destino del Toro la prossima settimana. Come sempre, noi ci vedremo martedì prossimo. Diciamo che la puntata subito dopo la partita non è che porti sta fortuna grandissima.
Come
però.
Sempre, vi lasciamo in sovrimpressione i nostri IBAN.
Esatto, se volete coinvolgere la causa, firmate la petizione per soldi per TN Radio. Nulla, io direi che ci vediamo la prossima settimana anche con il pronostico di Nick, che ancora non ha risposto, però ve lo faremo sapere. Noi siamo sempre molto onesti, tanto c'è tutto scritto nelle chat, quindi non è che stiamo lì a maggiorare. Tutto registrato. Da un Gualtiero La Sala degli anni 70, un grande saluto e un abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito e hanno commentato. Grazie Fede, buona serata.
Ciao a tutti, grazie a te Gualt, è sempre un piacere.
E l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao.